tutti i libri della Bibbia, conosco tutte diciamo, lo studio che si fa libro per libro, la parte centrale, la parte iniziale, la parte finale di ogni libro, la storia, i personaggi, conosco tutto, conosco tante cose della Bibbia, ma ogni volta che la leggo rimango a bocca aperta, perché ogni volta che la leggo mi sento ignorante. Mi sembra che non l'ho mai letta. E quindi quando tu vedi qualcosa che non hai mai visto prima, tu rimani a bocca aperta. Oh, ma questo non l'avevo mai visto. Questo è il modo come ci dobbiamo accostare alle Scritture. Questo è il modo come dobbiamo ricevere la parola. Questo è il modo come dobbiamo entrare nel regno dello Spirito. Con questa aspettativa così forte che ti permette di cambiare e di non essere più lo stesso. Anche perché, fratelli cari e sorelle care, noi dobbiamo arrivare ad essere come Gesù. La domanda che ti faccio è: attualmente sei esattamente come Lui o ti manca qualcosina ancora? Sai quanto sarà la misura di ciò che ti sarà dato? In base a quanto tu ti stai aspettando di ricevere. Se tu consideri che il tuo bisogno è grande e ti avvicini alla parola con questa grande aspettativa, tu riceverai tanto. Ma se tu ti avvicini con sufficienza, ma io queste cose le so. A volte ci sono quelli che vengono ai culti, alle celebrazioni, perché è un dovere. Ma quello che tu metti sull'altare sarà anche la risposta che riceverai dal cielo. Se tu vieni per dovere, tutto rimarrà un dovere per te. Anche la parola di Dio sarà un dovere per te. Anche la presenza di Dio sarà un dovere per te. Ma se tu porti con gioia sull'altare, metti con gioia la tua offerta, l'offerta della tua attenzione, del tuo tempo da dedicare a Lui, le tue offerte in denaro, la tua offerta come cuore arreso a Dio: Signore, io ti offro me stesso, fai di me ciò che vuoi. Cosa disse il piccolo Samuele? Parla, Signore, il tuo servo ascolta. E da quel momento Dio cominciò a rivelarsi a Samuele, e Samuele poteva profetizzare, e lui è stato il profeta del popolo di Israele, e con le sue profezie ha guidato, ha giudicato, ha guidato, ha liberato il popolo dai nemici, è stato uno dei giudici di Israele. Ma la cosa straordinaria è che tutto quello che Dio ha fatto attraverso Samuele l'ha fatto attraverso la parola. Samuele non ha fatto battaglie, non ha fatto guerre, non ha fatto opere potenti fisicamente parlando come Sansone, perché anche Sansone è stato un giudice. Ma Samuele non ha sollevato porte, non ha ucciso nemici, ma ha protetto e ha benedetto e ha guidato il popolo di Israele molto più di tutti gli altri giudici che c'erano stati in quel tempo, in quel tempo di storia del popolo di Israele, e lo ha fatto attraverso la parola. Nessuna delle parole che è uscita dalla bocca di Samuele è caduta a terra, dice la Scrittura. Tutto perché lui ha detto: eccomi, Signore, parla o comanda, il tuo servo ascolta. Questo è quello che permetterà a Dio di fare attraverso di te i suoi prodigi. Dio con te farà prodezze. Dillo alla persona accanto: Dio con te farà prodezze. Allora, Proseguiamo da quello che abbiamo visto la volta scorsa. Stiamo parlando dello scopo nella nostra vita e quindi, avendo uno scopo, c'è anche un potenziale. Nello scopo c'è il potenziale e attraverso l'ubbidienza il potenziale diventa potenza. Perché tu hai un grande potenziale. Tu hai un grande potenziale. Hai un grande potenziale. Guarda una persona attorno a te e glielo dici, tu hai un grande potenziale. Ma veramente grande. Ora non lo sto dicendo perché vi devo incoraggiare, vi devo esortare. Certo, lo faccio anche per esortarvi, ma non vi sto dicendo una bugia. Non sto cercando di ingrandire qualcosa che è piccolo. Anzi, vi dirò, le mie parole sono limitate rispetto a quello che invece Dio ha preparato. Lui ha messo un potenziale così grande dentro di te che attraverso di te le nazioni possono essere cambiate. Nel Salmo 2 Dio dice, io ti darò, chiedimi e io ti darò nazioni. E quelle persone che ci hanno creduto sono quelli che hanno fatto la storia. Non solo la storia della Chiesa, perché vedete, se la storia della Chiesa riguarda solamente la Chiesa al suo interno, nei suoi locali, nei suoi programmi ecclesiastici, nelle sue celebrazioni, se la vita della Chiesa è solo questa, allora questa è una Chiesa che non cambia nulla, questa è una Chiesa che non sta facendo prodezze. Ma quelli che fanno prodezze sono quelli che sono cambiati da Dio, che cominciano a riconoscere il potenziale che Dio ha messo, si fanno usare da Dio e cambiano le nazioni. Tutte le persone attorno e migliaia di persone corrono per poter conoscere una persona così. E non ha importanza quanto sei in gamba, quanto sei capace, perché è Dio che ti porta ad avere grandi cose nella vita. La cosa importante è che tu sei pronto ad ubbidire. Parla, Signore, il tuo servo ascolta. E abbiamo visto così la volta scorsa, e abbiamo preso un paio di esempi, abbiamo preso l'esempio di Gedeone, il monco o l'handicappato o quello che diciamo veniva visto come una persona di poco conto, di una famiglia di poco conto, addirittura una famiglia emarginata, vivevano fuori dal paese, erano dei nobili decaduti e c'era molta vergogna su questa famiglia. Quindi pensate un po' a Gedeone e qual era la sua condizione anche dell'anima. E quando l'angelo arriva da lui, l'angelo dell'Eterno arriva da lui e lo chiama, come lo chiama? Guerriero valoroso. E lui si gira cercando chi era che parlava e a chi stava parlando. Perché lui non pensava assolutamente che l'angelo, se era un angelo che stava parlando con lui, forse c'era qualcun altro e lui non lo sapeva. E l'angelo dice, no, proprio con te sto parlando. Tu non sei Gedeone, il monco. Tu sei guerriero, valoroso. E gli ha fatto conoscere così qual era il potenziale divino, lo scopo di Dio per la vita di Gedeone, che lui doveva essere giudice di Israele, liberare Israele dai suoi nemici. Ma Gedeone tutto pensava nella sua vita tranne che essere usato da Dio e addirittura usato come giudice, come condottiero, come guida, come capo di Israele. Lui che si considerava l'ultimo, la famiglia più povera, più emarginata, più disagiata, più bisognosa, disgraziato. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiama secondo il nome che Dio aveva stabilito nel cielo e glielo rivela. Il tuo nome è guerriero valoroso. Qual è il tuo nome? C'è un nome che Dio ha preparato per te e lo ha preparato prima della fondazione del mondo. E tu hai bisogno di ricevere la rivelazione del tuo nome, perché in quel nome c'è anche il potenziale, c'è tutto quello che Dio ha preparato. C'è la potenza di Dio in quel nome. E in Apocalisse viene proprio rivelato che a quelli che vincono, che rimangono fedeli, che vincono, anche se ci sono le difficoltà, le battaglie, ma a chi vincere? A chi vince, dice lì in Apocalisse, io gli darò un nome nuovo, scritto su una pietruzza bianca. Significa il tuo rapporto personale con Dio, con il Padre. In questa certezza, in questo tuo rapporto personale con il Padre, c'è la rivelazione di ciò che Lui ha preparato per te, c'è la rivelazione del nome che Lui ha scelto per te. Chi sei tu? Tu sei quel Mauro che la gente conosce? O sei quello che Dio ha conosciuto e che ha fatto venire nella storia dell'umanità? E non è certo per fare una passeggiata. Gesù non è venuto dal cielo per farsi una passeggiata, perché Lui è l'esempio, il modello per tutti noi. Gesù non è venuto per fare una passeggiata. Gesù non ha salutato il cielo dicendo: ci vedremo fra poco, vado a fare una passeggiata, vado sulla terra e torno. Gesù sapeva bene perché era venuto. Sapeva per che cosa era venuto, qual era il suo scopo e qual era il lavoro che doveva compiere. E in tutto questo, anche se sapeva tutto, Lui faceva tutto con la guida dello Spirito Santo e con la rivelazione che il Padre gli dava ogni giorno. E Gesù è il nostro modello, è il nostro esempio. Ed è Lui che dobbiamo guardare. Tu non puoi guardare altri esempi, che sono, ci sono esempi che funzionano, altri esempi un po' di meno. Poi magari scopri che c'è un difetto in qualche esempio, che qualcuno che per te è stato un grande esempio. A volte ci sono stati degli uomini di Dio, dei ministri di Dio con una tale unzione, una tale potenza nella loro vita che veramente facevano rimanere le persone a bocca aperta. Segni, prodigi, miracoli. Poi a un certo punto si scopre che c'è qualche problema, che c'è qualche difficoltà. Viene fuori uno scandalo. E ci sono di quelli che addirittura ritornano al mondo perché si sono scandalizzati. Ma la Bibbia ci invita, in Ebrei capitolo 12, a guardare a Gesù, autore o capo della nostra fede, perfetto esempio. Il modello che dobbiamo seguire, il mio modello è Cristo Gesù. Amen. Sorella, non guardare me, perché fino a che guardi me tu ti aspetti qualcosa da me, ma io sono limitato, sto crescendo, sto andando verso la maturità, io sto desiderando di diventare come Gesù, perfettamente come Gesù. E la cosa che ti invito a fare, proprio perché io lo sto facendo, è guarda Gesù e guardiamolo insieme. Amen. Questo non ci lascerà mai delusi. Né lo scandalo potrà mai entrare nella nostra vita, perché gli scandali vengono e vengono per questo motivo, per bloccarti. Gesù l'ha detto, noi non possiamo evitare che ci siano gli scandali. Perché gli scandali ci saranno, ci sono stati, ci sono, ci saranno. Ma guai a chi scandalizza, ma guai anche a chi si scandalizza. Il guaio di chi si scandalizza è essere bloccato nella propria crescita e nello sviluppo del proprio potenziale, quel potenziale che Dio ha messo dentro di te. Non ti puoi scandalizzare. Cammina, vai avanti. E se vedi il tuo fratello peccare, la Bibbia dice, proprio perché tu non devi bloccarti, non devi fermarti, se vedi il tuo fratello peccare, prega per lui. E Dio gli darà la vita. Certo, è un grande dispiacere quando qualche guerriero valoroso cade. Ma vedete la cosa stupenda della Bibbia qual è? Che Dio non ha mai nascosto gli errori o le cadute dei suoi eroi della fede. Davide, stupendo esempio di eroe della fede, è caduto. E che cadute che ha fatto? Ma oggi noi siamo qui a godere le varie cose che Davide ha potuto fare per esaltare il nome del Signore. E siamo qui a guardare la sua fede, quello che lui ha prodotto, il frutto che ha portato. E chi non ha avuto qualche limite e non è caduto? Mosè, grande condottiero, grande padre per il popolo di Israele, ma ha avuto delle cadute, ha ucciso un egiziano, ha vissuto 40 anni nel deserto, lontano da Dio. Abramo, il padre della fede per eccellenza, ha avuto le sue cadute, ha dato sua moglie in mano ad altri. Tra l'altro dicendo una bugia. E potremmo fare l'elenco. Insieme all'elenco di Ebrei, capitolo 11, degli eroi della fede, potremmo metterci lì, a quell'elenco, tutti i limiti che queste persone hanno avuto. Ma qui sta la meraviglia, che Dio non si è fatto fermare dai nostri limiti. E che queste persone, nel momento in cui hanno deciso di ubbidire, Dio ha fatto superare i loro limiti e li ha fatti entrare in una dimensione nuova che loro mai avevano visto prima. Quando finalmente Mosè ha ubbidito alla chiamata divina, da quel momento sono iniziati anche segni, prodigi e miracoli. Prima non c'erano stati miracoli nella vita di Mosè, neanche sapeva cos'erano. E lui pensava che non poteva fare più nulla. Ma quando cominciò ad ubbidire, Dio lo ha equipaggiato. Gli ha messo addosso i segni del potenziale che aveva messo nella sua vita per compiere lo scopo di Dio, quello di condurre il popolo di Israele nella terra promessa, secondo il giuramento che Dio aveva fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Tutto è cominciato con un atto di sottomissione. Lì, presso il pruno ardente, Dio lo chiama e dopo qualche discussione Mosè finalmente ubbidisce. E quando Mosè ubbidisce, gli vengono consegnati, vi ricordate l'episodio? Gli vengono consegnati dei segni. Metti la tua mano dentro il giubbotto, escila, diventa lebbrosa. Ah, lebbrosa, sono lebbroso, divento malato. No, metti di nuovo la mano dentro, sono guarito. Ecco, questo è un segno che ti accompagnerà perché tu possa dare guarigione. Un altro segno, il bastone, buttalo. E diventa un serpente. Serpente, mamma mia, velenoso. Tra l'altro era un serpente di quelli tosti, Perché il serpente, il bastone di Mosè, che è diventato un serpente, ha mangiato i serpenti dei maghi d'Egitto. Quindi era un serpente, non è che era un serpentello innocuo, che quando mordeva si rompeva i denti. Ah, mi sento male oggi. Il serpente. No, era un serpente di giusto. Perché ciò che Dio ti dà come segno supera la potenza di tutti gli altri segni che vengono contro di te. E non avere paura. L'autorità che tu hai nel nome di Gesù è un'autorità che ti dà potenza di cacciare i demoni. Tutti quei demoni che portano paura, spavento nelle vite delle persone. Magie, stregonerie, maledizioni. E ogni altra cosa che il mondo può fare, che il mondo delle tenebre può fare. Quante paure vedo nella gente, perché sono stato maledetto, quello mi ha maledetto, quello ha fatto una magia, quello ha fatto una stregoneria, io non so, e la mia vita è maledetta, oh, sono povero me. E a volte siamo lì pensando che tutte quelle cose che ci sono state fatte contro sono lì per distruggerci e noi non ci possiamo risollevare. Ho una notizia da darti. Nel nome di Gesù, tu hai autorità e potenza per cacciare i demoni. Ma voglio darvi un'altra notizia. Per cacciare i demoni, cominciando da te. Poche amen. Non ho detto di cacciare te. Cioè, cominciando a fare pulizia nella tua vita. Perché quando le tentazioni vengono, le tentazioni prendono forza e hanno vigore dall'influenza di demoni che ci sono dietro alle tentazioni. E quando io lascio spazio alla tentazione nella mia vita, demoni stanno lavorando su questo territorio che è santo e sacro. Perché io sono il tempio dello Spirito Santo. Ci possono essere demoni nel tempio? Io vi dico sì. Perché nell'Eden è entrato un serpente. Pure era il giardino di Dio, il paradiso terrestre. Nelle sinagoghe, tutte quelle volte che Gesù operava nelle sinagoghe, la sinagoga è un luogo dove le persone si radunavano e si radunano ancora oggi in Israele per poter ascoltare la parola di Dio. E lì non ci dovrebbe essere spazio per demoni. Ma proprio questi sono i luoghi, soprattutto frequentati dagli spiriti religiosi. Sapete quanti spiriti religiosi ci sono nelle chiese? Una marina, anche perché è l'atmosfera che loro cercano. E con la loro influenza cercano di tenere le persone nell'abitudine religiosa, nelle regole religiose. Sì, sì, fate così, seguite le tradizioni, non allontanatevi dalle tradizioni. Tutte le cose che voi state ascoltando, se c'è qualcosa di nuovo, dubitate. Andate sempre alle cose vecchie, alle cose passate, perché quelle ci danno sicurezza. Cosa ci dice la Scrittura? Che tutte le cose passate, tutte le cose del passato, tutte le cose vecchie sono passate. Ecco, tutto è nuovo! Dio ci benedice dandoci il suo seme. Ho parlato di potenziale, e il potenziale è il seme che Dio ha messo nella nostra vita. Ma il nostro compito è quello di curare, nutrire e sviluppare questo seme. Fare in modo che questo seme si sviluppi nella nostra vita. E quando parlo di seme, parlo del seme di cui parla Gesù. Prendiamo Matteo capitolo 13. In Matteo capitolo 13, tutto il capitolo 13 è il capitolo delle parabole, soprattutto relativamente al seme. Il regno di Dio che viene assomigliato ad un seme, il seme che cade, i vari tipi di terreno su cui cade il seme, e quindi quello che poi accadrà in base al tipo di terreno. E notate cosa dice Gesù nello spiegare la prima parabola, che ci deve fare capire tutte le altre parabole, perché questa è la parabola principale. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel cuore. Gesù sta spiegando la parabola del seme. Quindi lui mette insieme il seme con la parola del regno. Il seme è la parola del regno. In questo momento lo Spirito Santo sta seminando dentro di te la parola del regno. E quando parliamo della parola del regno non parliamo di un seme qualsiasi, parliamo del regno di Dio, parliamo del cielo e quindi della potenza del cielo, della gloria del cielo. E quindi Gesù dice, quando qualcuno oda la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Primo, ricevere, noi riceviamo attraverso l'udire. Quando udiamo la parola del regno, noi riceviamo il seme del regno. E voi sapete cosa avviene attraverso l'udire? La fede. La fede viene dunque dall'udire. La fede nasce quando tu accogli a braccia aperte, a cuore aperto, la parola del regno. Quando la parola del regno è entrata nella tua vita, la prima cosa che è successa è che tu sei nato di nuovo. Sei diventato figlio di Dio. Vedete quale potenza ha la parola del regno, il seme che viene dal cielo. Ha la potenza della vita nuova, ha la potenza della vita del cielo. Noi siamo nati di nuovo perché abbiamo ricevuto nel nostro cuore la parola del regno. E questo è un atto soprannaturale che non si può spiegare umanamente. Perché la fede riceve la parola per quella che è, non se la spiega, la riceve, la crede nel cuore. Poi aggiunge dicendo comprendere e non la comprende. Comprendere significa crederla, farla espandere dentro di te, mettere aspettative. Questo significa comprenderla. Come il lievito, quando si mette il lievito in un po' nella pasta, si mette un po' di lievito, tutta la pasta riceve la potenza di quel lievito. E Gesù parla anche del lievito, il regno di Dio è come il lievito che si mette nella pasta. E porta frutto. Quando noi riceviamo la parola del regno, non è possibile che non ci siano prodigi, non è possibile che non ci sia un frutto, una manifestazione di soprannaturale, perché la parola del regno porta con sé potenza perché tu possa portare frutto. La parola ti lega alla parola di Dio che è venuta dal cielo, che è Cristo Gesù. Gesù in Giovanni 15 parla del tralcio e della vite. Ogni tralcio che è attaccato alla vite porta frutto perché è attaccato alla vite. Ma quelli che non portano frutto, c'è il pericolo che a volte ci sono dei tralci che non stanno portando frutto. E quando un tralcio non porta frutto, viene tagliato, Prima c'è una potatura. Il primo taglio è una potatura, perché quel tralcio possa portare frutto. Ma se anche dopo la potatura continua a non portare frutto, viene tagliato alla radice. Deve tornare alla nuova nascita. E quarto, produce il frutto del regno. Cos'è il frutto del regno? Il regno di Dio cos'è? Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il frutto del regno è vivere nella giustizia, nella pace e nella gioia dello Spirito Santo. E quando parliamo di gioia, stiamo parlando di miracoli, di prodigi, di soprannaturale, di potenza divina, tutto quello che ti fa vivere nell'abbondanza di vita, nella gioia. A tua volta, verso 38, tu ricevi il seme, ma a tua volta tu diventi un seme. Il campo è il mondo, il buon seme, perché qui Gesù sta spiegando la parabola del grano e della zizzania. Il grano, il campo dove viene seminato, è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno e la zizzania sono i figli del maligno. Sapete come continua questa parabola? Gesù insegnando dice nella spiegazione che il grano, il buon seme, quindi il grano, sono i figli del regno e portano 160-30 come frutto. Mentre nello stesso campo, nello stesso terreno, nella stessa chiesa c'è anche la zizzania. L'avversario, il nemico, di notte è venuto e ha seminato zizzania. E la zizzania è cresciuta. E allora gli angeli vanno dal Signore e gli dicono: guarda, c'è la zizzania, è cresciuta pure la zizzania, che facciamo? Dobbiamo togliere la zizzania? E il Signore gli dice: no, non toglietela per adesso la zizzania, perché potreste togliere anche il grano. Ma aspettiamo che crescano. Quanto è importante aspettare la crescita, la maturità dei discepoli? Perché dalla crescita che avranno, col passare del tempo, si vedranno se sono grano o zizzania. E allora dice, quando saranno cresciuti, allora nella maturità toglierete la zizzania, perché è facile poi togliere la zizzania. Perché è facile togliere la zizzania e prima si deve togliere la zizzania? Perché vedete, quando si cresce, quando si matura, il grano si riempie di chicchi di grano e si piega. È pieno di grano, la spiga di grano è piena e si piega. Le zizzanie invece, che non hanno frutto, fanno così. Io di qua, io di là, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro. Questi stanno sempre così. Ed è facile poi prenderli, toglierli. E in un attimo vengono tolti e buttati nel fuoco. Mentre il grano viene raccolto e messo nei suoi granai. Cosa sei? Essere grano o zizzania dipende da te. Io non voglio essere uno strumento del maligno. La zizzania sono i figli del maligno. Vede, se si trovano nello stesso campo. Sembrano simili, sembrano uguali. È nella crescita, nel processo di crescita, che si vede il grano dalla zizzania. Quelli che non vogliono affrontare il processo di crescita sono zizzanie. E prima o poi riceveranno la vergogna della loro mancanza di ubbidienza, del fatto che non vogliono rompere il proprio carattere per amore del Signore, per produrre frutto, per espandere il buon profumo di Cristo. Perché sapete, per poter espandere il profumo di Cristo, devi fare morire te stesso, devi essere rotto. Tu sei un contenitore, un involucro. Dentro di te c'è la potenza del cielo, ci sono le potenzialità celesti, ma perché queste possano venire fuori, tu devi morire. Gesù stesso ha parlato del seme che quando viene seminato deve morire, perché se non muore non può far venire fuori la vita del cielo che ha dentro. Andiamo a questo fatto del processo, che è così importante. Il processo viene prima della manifestazione della potenza. Sapete, anche Gesù si è dovuto sottoporre a questo processo di crescita, di maturità. Anche lui ha dovuto crescere nella maturità. Lo troviamo in Luca capitolo 2, verso 52. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Gesù cresceva. Noi a volte pensiamo a Gesù come uno che è nato così come poi è tornato al cielo. No, Gesù è nato come ognuno di noi, è stato bambino come ognuno di noi, è stato adolescente come ognuno di noi, è stato giovane come ognuno di noi ed è stato un adulto come ognuno di noi. E anche lui ha dovuto ricevere questo processo di crescita, di maturazione. E quando è arrivato il tempo, finalmente è arrivato il tempo del frutto che doveva venire fuori, delle potenzialità che c'erano nella vita di Cristo Gesù, allora lo Spirito Santo che riempiva la sua vita lo ha portato nel deserto. Nel deserto è stato tentato. Lui ha digiunato 40 giorni e 40 notti e nel deserto è stato tentato. E dopo aver vinto le tentazioni è uscito dal deserto nella potenza dello Spirito e lì è cominciato il soprannaturale nella vita di Gesù. Ma fino a quel momento non c'era stato nessun soprannaturale. E Gesù poteva dire, ma io sono venuto, io lo so perché sono venuto, perché Gesù lo sapeva perché era venuto. Sono venuto per fare vedere alla gente tutto quello che Dio vuole fare, qual è la sua volontà, qual è il suo cuore, come lui vuole guarire, come vuole amare le persone, le vuole trasformare, li vuole liberare, li vuole benedire. Eppure non sta succedendo niente. Per 30 anni Gesù non ha visto nulla. Gesù ha dovuto anche lui portare su di sé questo giogo. Gesù lo dice, portate su di voi il mio giogo. Anche lui ha dovuto ricevere il processo di cambiamento, di trasformazione per arrivare fino alla maturità. E vi potrei prendere un sacco di esempi, ma ne pigliamo solo un paio. Giuseppe ha ricevuto i sogni da bambino. E all'età di 14-15 anni lui si presenta ai suoi fratelli e ai suoi genitori dicendo: io ho ricevuto dei sogni, Dio mi ha parlato, io ho la chiamata di Dio, io so qual è la mia chiamata. E voi vi piegherete davanti alla mia chiamata. Anche papà e mamma si piegheranno davanti alla mia chiamata. E tutti i fratelli, tutti i covoni dei fratelli, tutti inchinati davanti a me. Aveva ricevuto dei sogni, erano i sogni del cielo. Il potenziale del cielo era stato trasmesso, trasferito attraverso una rivelazione, attraverso un sogno a Giuseppe. Ma da quel momento è cominciato anche il processo di crescita, di maturazione, perché doveva portare il frutto, quel frutto. E quel processo è doloroso. Nessuno vi scamperà da quel processo. Quelli che vogliono allontanare il processo di crescita attraverso un morire a se stessi, un essere rotti nel carattere, affinati nello spirito per manifestare le potenzialità del cielo, quelli che vogliono allontanare questo processo, si prenderanno addosso la vergogna. Sono quelli che non vogliono aspettare tempo. Sono quelli che sanno tutto quello che debbono fare. Io lo so, non ho bisogno più di imparare, io so quello che devo fare, faccio questo, faccio quello. Queste persone, per poter poi tornare alla volontà di Dio, devono tornare da dove sono caduti, dall'orgoglio che li ha spinti. Quelli che hanno fretta di fare. Oh, non sto dicendo che non bisogna avere zelo e passione nel servizio. Tu devi avere sempre zelo e passione nel servizio e fare tutto quello che le tue mani trovano da fare. Ma non pretendere di avere subito delle posizioni. Perché ogni posizione nel regno di Dio comporta responsabilità. E perché tu possa poi andare avanti con il peso della responsabilità della posizione che stai occupando, perché attraverso di te le persone possano conoscere il cuore di Dio, possano toccare la mano di Dio, possano essere guidati dal Signore Gesù Cristo, possano ricevere manifestazioni, segni, prodigi, miracoli nella loro vita, perché questo avvenga, deve avvenire questo processo di crescita e di maturazione nella tua vita. Il Signore all'inizio può dare dei segni. Mosè all'inizio ebbe dei segni, che lui era chiamato ad essere il conduttore, la guida, il liberatore del popolo di Israele. Ma ha cercato di fare di testa sua, aveva fretta. Ora ci penso io, d'altronde sono anche, Dio mi ha messo in questa posizione apposta, essere il figlio del faraone, perché così io posso fare tutto quello che voglio, ho tutta la potenza della mia posizione nel mondo per aiutare Dio. Fratelli cari, la tua posizione nel mondo a Dio non gli serve. A volte pensiamo, se si converte quello dalla sua posizione, quante cose, quante persone possono essere raggiunte, quante cose che si possono fare. E se poi lui comincia a dare la decima e le offerte, La Chiesa è sempre andata avanti perché Dio l'ha provveduta. E Gesù, la persona che ha lodato su come dava, era una vedova che aveva due spiccioli. Non ha lodato quelli che mettevano i sacchetti d'oro e facevano sentire il rumore del sacchetto che cadeva nella cassa. Erano i sacerdoti che rimanevano a bocca aperta quando vedevano i loro colleghi o i farisei che arrivavano lì con le loro ricchezze, facevano sfoggio della loro umiltà, della loro misericordia, lo facevano vedere a tutti come erano bravi e davano il loro superfluo, perché a loro non gli cambiava nulla, anche se avevano dato 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, a loro non cambiava nulla. Mentre quella donna aveva due spiccioli, che era tutto quello che lei aveva per vivere. E a lei gli sarebbe cambiata la giornata, perché con quei due spiccioli poteva comprare qualcosa e mangiare. L'indomani forse qualcuno avrebbe avuto pietà di lei. Invece questa donna cosa fa? prende tutto quello che ha e lo dà al Signore con gioia. Lei è stata lodata. E ripeto, ritorno un passettino indietro. Dio non sta aspettando le tue capacità, la tua posizione nel mondo, le tue abilità, perché Dio non ha niente a che farsene con le tue abilità. Mosè era il figlio del faraone e lui poteva fare la differenza. È vero, sì, io ora sto vedendo il disegno di Dio. Dio mi ha fatto nascere nella famiglia del faraone, mi ha fatto arrivare fin lì proprio per liberare il popolo di Israele. No, Dio non ha fatto nascere Mosè nella famiglia del faraone per liberare il popolo di Israele, ma per proteggere lui, per proteggere lo scopo di Dio, perché c'era un disegno divino. E Dio usa le cose del mondo per i suoi figli, non è il contrario. Ma Mosè pensava: adesso vedrai quello che succederà, adesso ci penso io, so che cosa devo fare con il mio popolo. E qual è stato il risultato della sua fretta, del suo orgoglio? Che non lo hanno creduto né gli egiziani e neanche Israele. Hanno avuto paura di lui, hanno detto: oh, lontano da noi, tu sei uno che uccide, con te c'è la morte, io con te non ci voglio stare. La famiglia del faraone lo ha rigettato, lui è stato cacciato fuori dall'Egitto e il popolo non lo ha riconosciuto come liberatore. Ma non era questo lo scopo di Dio? Era questo lo scopo di Dio. Mosè è nato per essere il liberatore. Domanda: tu perché sei nato? Tu sei nato per essere liberatore. Tu hai lo stesso destino di Mosè. Tu hai lo stesso destino di Giuseppe. Tu hai lo stesso destino di un Davide. Tu hai lo stesso destino di tutti gli eroi della fede. Tu hai il destino che è stato scritto in Cristo Gesù. Per questo tu compirai prodezze, con Dio farai prodezze. Voglio andare alla conclusione. Quindi lo scopo del processo è affinare le tue qualità e rimuovere ogni ostacolo morale e caratteriale alla chiamata divina. Chiunque cerca di saltare il processo, Dio lo rimanderà al punto di partenza. E il punto di partenza è la nuova nascita. E a volte ci sono persone che dopo aver fatto tutto quello che hanno fatto, poi hanno avuto fretta, hanno cercato di mettere del proprio e poi sono tornati all'inizio. Mosè è tornato all'inizio. 40 anni trascorsi nel deserto, dove lui ormai pensava che era finito tutto. Dio l'ha fatto tornare all'inizio. Dio ti rompe nel carattere. Fratelli cari, desiderate essere rotti nel carattere? Fatelo spontaneamente. Fatelo voi, chiedetelo a voi, allo Spirito Santo: cambiami, rompimi lì dove ho bisogno di essere rotto. Perché io voglio aderire alla piena volontà di Dio. Perché se non lo chiedete voi, in ogni caso arriverà lo stesso. E quando arriverà, tu rimarrai sorpreso. Come? A me? A me succede questo? Perché mi sta succedendo tutto questo? Perché nessuno mi riconosce più? Dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutto quello che ho dato, perché non vengo riconosciuto? Ho dato tanto e cosa sto avendo in cambio? Niente! Il mio consiglio è: rimetti la tua sorte nell'Eterno ed Egli opererà. Però non ti aspettare che Lui operi verso gli altri portandoteli a te. Lui opererà su di te. Amen. Cambierà te. Amen. Vediamo la preghiera di Paolo. Colossesi capitolo 1, dal verso 9. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, cioè l'amore che la Chiesa di Colosse aveva per i santi, come esercitava l'ospitalità, come andavano, venivano incontro ai bisogni, avendo saputo questo, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza ed intelligenza spirituale. Verso 10, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Verso 12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Allora, un attimino, analizziamo solo un attimo velocemente questa preghiera che fa l'Apostolo Paolo. Nelle preghiere l'Apostolo Paolo era così specifico perché guardava le persone. Non era uno che batteva i pugni nell'aria non sapendo contro chi stava combattendo. L'Apostolo Paolo dice: io so contro chi combatto, e quando prego le mie preghiere sono ben indirizzate, sono ben guidate, io vado verso l'obiettivo. E lui qui va verso l'obiettivo, cioè prega per i colossesi, che pure erano una chiesa matura, cresciuta, e proprio perché loro hanno e hanno tanto, perché a chi ha sarà dato. Ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, dice Gesù nella parabola dei talenti. Vi ricordate? Quello che ha lavorato, aveva 5 talenti, ne ha prodotti altri 5. E il Signore gli dice: entra nella gioia del tuo Signore, servo fedele. Quello che ne aveva 2 ne ha prodotti altri 2, perché i talenti sono stati dati in base alle loro abilità, in base alle loro capacità spirituali, secondo come il Signore riconosce queste capacità e la sua chiamata. Quello che ne ha avuto 1 ha avuto paura. Ha avuto paura, e invece di trafficare e di andare attorno lavorando con quel talento che gli era stato dato, perché nel talento c'è la potenza, c'è la potenzialità. È lo scopo di Dio, il talento è lo scopo di Dio, il talento è la potenzialità che Dio ha messo nella tua vita, è il modo come Dio ti userà, ma lo devi trafficare, lo devi usare, lo devi azionare. Invece cosa fa questo che ha ricevuto 1? Io ho avuto paura di te, lui era il più spirituale di tutti, ho avuto paura di te. Mi sembra di vedere tanti religiosi. Oh, io sono povero, meschino, non mi posso avvicinare a Dio. Oh, Dio, abbi pietà di me. E dicendo così, i religiosi non è che stanno mostrando la loro gioia di appartenere al Signore. Stanno mostrando la loro paura di servire o non servire Dio. Io non sono degno. Non so se ne avete mai visti. Io l'ho conosciuto qualcuno nel mio percorso, e a qualche volta mi avevano pure ingannato, perché pensavo che quella era spiritualità. All'inizio mi ricordo, perché bisogna essere nello spirito, e quando sei nello spirito è lì un sacco di cose che non capivo, che non riuscivo a comprendere, e quindi a non fare la volontà di Dio. E mi ricordo che la cosa più importante per i religiosi era venire la domenica in chiesa, poi il resto della settimana ognuno si faceva la sua vita nella carne, nel mondo, come uno del mondo, e venivano fuori poi anche certe lucubrazioni mentali. Il Signore conosce i suoi, non c'è bisogno di annunciare il Vangelo, tu non ti devi fare conoscere, non ti devi fare vedere. Perché Dio conosce i suoi, Dio salva chi vuole salvare. Tutte queste cose le ho vissute. E ho vissuto anche il tempo in cui la malattia veniva da Dio e Dio ti stava facendo maturare attraverso la malattia. Tutte queste cose le ho vissute, ma veramente posso dire che Dio ha avuto pietà di me. Mi ha liberato da tutti quei discorsi vani. E mi ha portato alla verità. E l'Apostolo Paolo prega e fa questa preghiera precisa, chiara, dicendo di essere pieni della conoscenza della volontà di Dio in tutta la sapienza, intelligenza spirituale. Cioè la conoscenza si deve trasformare in vita pratica, perché la sapienza è l'abilità di mettere in pratica la conoscenza. La conoscenza senza sapienza è orgoglio. Ma la conoscenza al servizio di Dio: Signore, cosa vuoi che io faccia? È sapienza. Dio ti dà sapienza, Dio si rivela a te, ti dà sapienza perché tu possa praticare la conoscenza. E poi camminare in modo degno del Signore. Qual è il modo degno del Signore? Semplice, ubbidirgli. Com'è che tu onori il Signore? Con l'ubbidienza. Non è andando in giro, facendo le cose nel nome del Signore e poi la tua vita è una vita di ribellione, che non solo sta opprimendo la tua e sta bloccando la tua crescita, ma diventa uno scandalo anche per altri, e tante persone si bloccano nella loro crescita perché vedono te e sono influenzati da te, che vivi in questa maniera. E purtroppo ne ho conosciute di persone così. Non gli puoi dire niente, sanno tutto. Ma sono persone che poi vai a vedere nella loro vita personale, nella loro famiglia, il frutto che portano, non c'è frutto. Perché l'albero lo conoscete dal frutto. Un vero profeta si conosce dal frutto. Quando viene un profeta da me e viene a dirmi: il Signore così parla, tutto, io poi mi informo e dico: com'è la tua vita? Io sono pronto ad ascoltare e a ricevere quello che tu hai da dire da parte del Signore, ma fammi vedere la tua vita, perché se tu per primo non sei pronto ad ubbidire a quello che il Signore ti rivela, perché le vuoi dire a me queste cose? Perché tu mi trasmetti il tuo spirito di ribellione. E se anche stai dicendo delle cose giuste con la bocca, tu mi trasmetti ciò che qual è il tuo valore spirituale. E io non voglio ricevere da te ribellione. Ecco perché è importante guardare anche il frutto che c'è nella vita delle persone. Guardate il frutto. Non guardate solamente che quello che dicono con la bocca e con le parole. Perché Gesù stesso ha detto: ci sono quelli che vengono da me: Signore, Signore, noi abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, abbiamo guarito, abbiamo nel tuo nome. E il Signore risponderà a loro, non che queste cose siano sbagliate, ma perché il loro cuore era sbagliato, ciò che trasmettevano era sbagliato. Io non vi conosco. Quando abbiamo mai parlato noi due? Quando mai ti ho comunicato quello che devi fare? Quando mai sei venuto da me: Signore, dimmi quello che devo fare e lo farò? Sì, sei andato in giro, anche perché queste cose funzionano, ciò che tu fai nel nome di Gesù, sei nato di nuovo, tu hai autorità, lo puoi fare. Ma perché tu ti possa accostare al Signore ed essere riconosciuto da Lui, tu hai bisogno di stabilire un rapporto. Un rapporto di comunione, conoscenza. Camminare in modo degno del Signore, per ubbidienza, con carattere, coraggio ed integrità, per piacergli in ogni cosa. Come possiamo piacere al Signore? Mediante la fede. Per fede e per condotta tu piaci al Signore, perché alla tua fede poi deve esserci anche la tua condotta, che mostra che la fede vale, che la fede trasforma, che la fede ti migliora. Portare frutto in ogni buona opera, crescendo nella conoscenza di Dio, e questo è quello che ho detto poco fa, cioè crescere per rivelazione attraverso questo rapporto di comunione col Signore, dove c'è il tuo timore del Signore. Signore, ti è piaciuto quello che ho fatto? Quando è stata l'ultima volta che sei andata al Signore e gli hai detto: Signore, ti è piaciuto quello che ho fatto? Ti piace come ti sto servendo? Non vi chiedo di alzare la mano. Ma ricordati quando è stata l'ultima volta che gliel'hai chiesto. Signore, ti è piaciuto? Ti piace come sto camminando? Io vi dico che una risposta ce l'avrete. E il Signore vi dirà: sì, mi piace. Sapete perché dico questo? Perché Gesù ha avuto queste risposte dal Padre. E il Padre ha detto: io mi compiaccio in Lui. Mi piace. Gesù, mi piace. Perché Gesù non faceva nulla senza avere visto prima il Padre. Prima vedeva il Padre e poi faceva quello che il Padre gli aveva fatto vedere e gli aveva detto. Essere, e mentre tu cammini in questa condizione, pronto al servizio, tu vieni fortificato con ogni forza. E sai chi è che ti fortifica con ogni forza e ti riempie di forze, di vigore, di energie, di nuove energie nel cammino perché tu possa servire il Signore? Lo Spirito Santo è venuto per questo, è venuto per riempirti della forza celeste, per portare dentro di te la potenza di Dio. Lo Spirito Santo è potenza. Con ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Ci saranno momenti di stanchezza, di difficoltà. Ci saranno momenti in cui ti vorresti fermare, ma è proprio in quei momenti che devi mostrare la tua fedeltà al Signore. Signore, io voglio rimanere fedele a te. Succeda quel che succeda, anche se il cammino è pesante, ma voglio rimanere fedele a te. Rendendo grazia a Dio Padre per l'eredità dei santi nella luce. Chi cammina nella gratitudine, chi cammina ringraziando Dio, sta camminando per fede, sta dimostrando che lui ha fede nel Signore, e il migliore ringraziamento è quello che tu fai prima di vedere i miracoli. Perché ringraziare per aver ricevuto qualcosa è educazione. Ma ringraziare prima di vedere le cose che arrivano o che accadono, questa è fede. Amen. E io voglio ringraziare il Signore per i miracoli che molti di voi state ricevendo. Soprattutto voglio ringraziare il Signore per la trasformazione che sta facendo nella vostra vita. Voi siete i discepoli del Signore Gesù Cristo. Voi siete quelli che il Signore sta chiamando e ha chiamato per mettere sotto sopra il mondo. Dio con te farà prodezze. Al di là di quello che tu puoi immaginare o pensare, Dio con te farà prodezze. Dio ha preparato uno scopo straordinario, meraviglioso per la tua vita. Siate attratti da ciò che il Signore ha preparato per voi. Venite alla sua presenza. Alziamoci in piedi. Alleluia. Ringraziare prima. Io ringrazio il Signore per i miracoli di guarigione che ci sono qui nel nostro mezzo stamattina. Persone che avevano problemi con dolori nelle ossa. Anzi, a proposito, perché il Signore mi ha parlato, ieri mi parlava e mi ha detto delle cose, io voglio ubbidirle. Nell'autunno, in autunno, noi faremo delle crociate. Faremo delle crociate a tema, perché faremo delle crociate di miracoli e guarigioni, chiamando le guarigioni col loro nome. Per esempio, faremo un appello a tutti quelli che sono malati di cancro e di leucemia, e faremo una crociata di miracoli perché ci siano persone guarite da cancri, tumori, leucemie, cose di questo genere. Faremo crociate per persone che si trovano in condizione di distrofia o non hanno possibilità di movimenti in varie parti del corpo. Non possono muovere le gambe, non possono muovere le braccia o hanno altri problemi nel loro corpo, e faremo delle campagne per questo. E quello che io vi dico, ve lo sto dicendo perché l'ho ricevuto da parte del Signore, e in questo siamo coinvolti tutti, perché ognuno di voi ha il potenziale del cielo per portare guarigione, miracoli, potenti operazioni nella vita delle persone. Conoscerete persone che si trovano in quelle condizioni. Cominciate a parlare loro e dite loro che il Signore li guarisce, che per le lividure di Gesù sono guariti e sono sanati. E quando faremo la campagna, li portate qui, li portate, quelli che sono nelle sedie a rotelle, li portate con le sedie a rotelle, e metteremo le sedie a rotelle lì in testimonianza, perché le persone possano sapere che c'è un Dio vivente che opera ancora oggi con segni, prodigi e miracoli. Portate le persone che hanno addosso ancora i macchinari per la respirazione, o hanno i sacchetti o altre cose addosso, anche se hanno tutte queste cose addosso, portateli. Nella chiesa degli Atti degli Apostoli, dopo che Pietro cominciò a predicare, il primo giorno predicò e 3.000 persone vennero al Signore, lì cominciò a diffondersi la fama della potenza di Dio nella chiesa. E sapete il risultato qual è stato? Che da tutte le parti la gente portava i loro malati, non per portarli negli ospedali di Gerusalemme, ma li portavano nelle strade, nelle piazze, dove sapevano che c'era la Chiesa che ministrava. La Chiesa non è cambiata, è la stessa di allora, perché lo Spirito Santo che operava allora con la Chiesa è lo stesso Spirito Santo che opera oggi. È lo stesso Dio. Alleluia. Alleluia. Andiamo nello Spirito.